oggi ci facciamo un po' così, iniziamo un po' col sorriso, visto che dobbiamo vedere Genesi 3, che è un po' un testo drammatico, affascinante, ma anche drammatico. Vi chiedo di per un attimo farci incuriosire da due bambini. Ascoltiamo una canzone dello Zecchino d'Oro, così torniamo anche un po' indietro nel tempo, ma non solo per ascoltare la canzone, per ciò che questi bambini ci diranno. Quindi vi chiedo non solo di ascoltare la musica, che appunto è un po' da bambini, ma cercare di recepire il messaggio del testo. Così iniziamo ad ascoltare anche il testo. Ok, aspetto un attimo che ci sia silenzio e poi partiamo, quando mi dite che siete pronti ad ascoltare una canzone per bambini. Okay. Ah, il titolo della canzone, come vedete, è Un punto di vista strambo. Patrizia, dicevi?
Dipende
dal punto di vista. Abbiamo iniziato un po' in modo particolare, oggi non l'avevamo ancora fatto con i bambini, lo Zecchino d'Oro. però perché il mio appello per voi oggi, anzi per noi oggi, è quello di chiedervi di imitare i pipistrelli. Cambiamo il punto di vista. Stiamo per affrontare uno dei testi più noti che abbiamo, di cui abbiamo sentito parlare fin da bambini, che conosciamo praticamente a memoria. Vi chiedo di avere la pazienza di farci guidare, e lo dico con noi, di farci guidare nella lettura di questo brano, cercando di non fissarci sul nostro, su quello che già sappiamo. Conosciamo già bene la storia, sappiamo già tutto, sappiamo che mangerà, sappiamo che cosa dice il serpente, sappiamo che cosa dice Dio. Ecco, 2 ore vi chiedo di far finta di non saperlo. Come i pipistrelli ci mettiamo a testa in giù e proviamo a cambiare la prospettiva. Ve lo dico perché io ho vissuto con André Venin, ve l'ho già nominato, che ci sta guidando, non mi sto guidando io in questi giorni, ma ci sta guidando lui con la sua lettura, veramente a nuovi orizzonti in questi brani di Genesi 1:11. E il brano di oggi aprirà, credo, spero, aprirà un'idea su questo testo non nuova, ma più genuina. Quindi cerchiamo di allargare cuori, orecchie, farci incuriosire da ciò che andremo a leggere, come sempre, in modo puntuale e preciso. Vado un po' veloce perché... no, niente, per niente. Ok, andiamo. Si vede bene dal fondo? Franco, vedi bene? Perfetto, ottimo. Non spegniamo perché ho paura che poi vi addormentiate. Allora, per evitare questo, non spegniamo la luce. Guardate, titoli ancora di André Venin: Il serpente, il frutto e una sventura. Il testo ci sarà tutto proiettato, quindi se non avete... No, ognuno ha poi la propria modalità, però... Non fatevi prendere dall'angoscia di avere il testo davanti, se volete è tutto qua. Per chi volesse questo libro, come sempre ho segnato il prezzo, e per chi si ricorderà, nella slide precedente costava 24,70, ma siccome molti lo stanno acquistando, più è la richiesta, più sale il prezzo ed è aumentato di 1,10 euro in pochi mesi, tanto per non... Bene, entriamo in questo testo. Mi raccomando, Che cosa vedete? Adamo ed Eva, l'albero, serpente, bene. Qualcosa da notare in questa scultura, in questo bassorilievo? Sono nudi, benissimo. Notate gli sguardi.
Si guardano gli occhi.
Chi?
Adamo
guarda il frutto, Eva guarda Adamo. Eva da chi è guardata?
Dal serpente.
Chi ha scritto, scusate, chi ha fatto quest'opera aveva ben letto il testo, aveva capito che i dialoghi sono fondamentali. Altra cosa, guardate la posizione del serpente. Avvolge l'albero. E come voi avete notato, i personaggi sono ancora tranquillamente nudi. C'è solo il passaggio del frutto. Sono uniti, guardate com'è bello questo, bello, drammatico, ma straordinario nella opera d'arte. Hanno un punto in comune tra albero, serpente e loro due. Sono accomunati nella spazialità da queste 3 relazioni: relazione con l'albero, relazione col serpente, relazione tra loro. Mica poca roba, in Genesi 3. Abbiamo detto Genesi 1 e 2 sono testi di relazione con un Dio, con gli animali, con la natura e con le creature. E qua ci sarà una importante relazione. Seconda pittura, qualcosa da notare? Sono già coperti, grazie. Qualcos'altro? Chi ci aiuta? una terza persona sull'albero.
Ha smesso di funzionare.
La copia in fondo è come se fosse in secondo piano la cacciata. Io lo anticipo.
Serpente se ne sta andando.
Serpente se ne sta andando dove? Questo è il serpente, giusto? Ci picchia.
Si vede solo la coda.
Si vede la coda. Sicuri che si vede solo la coda?
Quella è la testa.
Ah, il serpente non è solo vestito di serpente, ha la coda per ricordarci che è un serpente, ma allo stesso tempo ha delle sembianze umane, la parte di sopra. Parte di sopra è un bambino carino. Se volete anche un po' innocente, poverino, che sta offrendo tranquillamente un frutto. Notate qualcos'altro che non c'era? Ci sono degli animali. Gli animali di che genere sono?
Fiere,
ma ci sono anche animali domestici. Vi sembrano capitali? Com'è? C'è un cane, c'è una scimmietta che abbraccia un gatto, c'è una civetta, un gufo. Ci sono delle pecore tranquillamente sedute. È una natura, come dire, difficile, una natura che sta cercando di mettere in difficoltà l'umano?
No.
Assolutamente no.
Sono
ancora in sintonia.
Sono ancora
in sintonia. Molto bene.
Le mani sono.
Andiamo avanti. Le mani si uniscono, lo sguardo sembra quasi che ormai si cerchino tra di loro. Quest'altra immagine, prima questa e poi questa, cosa notate? Prima questa, l'albero, sta prendendo dell'albero, si nota che è lei ad aver preso dell'albero perché abbassa il ramo e lui sta ricevendo, guardate curiosamente, pensieroso, lo farò o non lo farò. Guardate il genere di animali. Non c'era ancora la caccia grossa in quel tempo perché ci sono i cinghiali liberi, quindi non c'era animali, anche loro tranquilli, giusto? Animali sereni. Guardate la seconda anta di questa opera. Loro sono uniti. Guardate la mano di lui che ormai abbraccia, perché siamo bravi, anche avvolge. Quando uno va in giro, il marito va in giro con la mano sulla moglie, è implicitamente un monito a tutti gli altri mariti: questa è roba mia. E così la moglie al marito: questo è mio, non stiamo passeggiando, eh? Qua abbiamo questo, ma lo dico perché gli artisti in qualche modo hanno sempre un po' di profezia, un po' di ispirazione. L'arte è ispirazione. E ci sono delle cose che ci serviranno, degli elementi che ci serviranno. Ultimo elemento, guardate, il serpente, sveglio sveglio, testa alta, animale, vi sembra pacifico questo animale? Per niente. È già pronto, ci ricorda già Genesi 4, il male è accovacciato alla tua porta, dice Genesi 4, cioè proprio come il cane o il lupo che è pronto ad attaccare. Siamo nella seconda fase di Genesi 3, non dimentichiamoci queste opere, questa ormai famosa, Michelangelo ci sta accompagnando almeno in questa fase. Guardate, anche questa divisa in due parti, come l'opera precedente che poi ho saltato, cioè questa opera. In primo piano c'è la scena del coglimento del frutto, in seconda scena c'è la cacciata, sono gli stessi personaggi. Anche qua Michelangelo in una stessa scena unisce, in uno stesso affresco unisce le due scene. A sinistra il frutto, diciamo, a destra la cacciata. Un paio di particolarità di Michelangelo. Notate qualcosa di diverso o di più accentuato? Come? Il serpente è grosso. Serpente è grosso e guardate come nasconde quasi completamente l'albero della conoscenza del bene e del male. Si mette al posto dell'albero. non da poco, eh. Altra cosa, posizione di lui e di lei. Chi è che sta togliendo il frutto dall'albero? Sembra Adamo, vero? Sembra lui che si stia sforzando, ma è lei che lo riceve da lui. Michelangelo sta già dicendo: occhio alle responsabilità, non sono tutte da una parte. Quello era Adam, ricordiamoci, Adamo ed Eva, abbiamo detto che lo temiamo, ma lo diciamo con le pinze. Adam è la sua donna. Oltretutto, un'altra cosa particolare: dove è seduto Adam? Dove sono posizionati Adam e la sua donna? Ricordate la creazione di Adam? Qual era il letto di Adam? La terra verde, ricordate, rigogliosa. Qua il verde non c'è più. Sembra che la natura stia già prevedendo, partecipando, piangendo di ciò che sta per avvenire. Ultima particolarità: posizione di lei e di lui. Lui in piedi, che cerca di fare qualcosa con l'albero. Lei seduta, tranquilla, sembra una regina. Guardate a destra della cacciata. Lei, guardate il volto, paffutello, bellina, eh? Secondo i criteri del tempo, noi ormai abbiamo come criterio, purtroppo lo dico piano, il criterio di essere snelli. Le più belle sono quelle magre. Il criterio fino a poco tempo fa, invece, così per gli anziani con cui ho parlato io, più eri robusto e più vuol dire che eri pieno di vitalità, avevi anche da mangiare, oltretutto, per dirla proprio materialmente. Quindi era meglio essere robusti, non magri come stecchi. E anche qua abbiamo questo, ma guardate, lei è rosea, abbiamo ancora una luce forte, qua invece è diventata un verdastro. Lei si nasconde, si ripara, mentre lui cerca di difendere, ma non si capisce, se notate, se difende se stesso o difende lei. Lei è all'ombra di lui. Sarà importante questo per vedere le parole della cacciata, eh? Michelangelo non è un teologo in senso stretto, ma ha assorbito tanto, soprattutto negli anni, in quei tre anni in cui dipingeva la Cappella Sistina, e rimaneva in ambienti dove si parlava di teologia, si parlava di Bibbia, eccetera, ha assorbito un po' di cose e le ha volute rappresentare, e sempre con la sua maestria. È uno che apre lo sguardo. Entriamo, come sempre, nella struttura letteraria. La prima parte del nostro incontro è sempre un po' forse rallentata. Il fatto che sia un po' lenta è perché all'inizio preferisco, quando siamo ancora con tutte le forze, preferisco dare le chiavi di lettura che serviranno per tutto il racconto. Soprattutto oggi ci fermeremo molto, probabilmente direte anche troppo, su questi cinque versetti iniziali, che sono i fondamentali per capire come si dipana il racconto. Tutto dipende da qua, tutto ciò che avviene dopo. Quindi mi fermo un po' all'inizio, ma guardiamo la struttura letteraria dei primi 13 versetti. La prima parte, i primi cinque versetti, hanno due personaggi che intervengono: il serpente. Siamo sempre a testa in giù?
Sì,
sì, grazie. Il serpente e la donna. Viene presentato il serpente nel primo versetto, personaggio che entra in scena. L'anno scorso, se ricordate, ci siamo un po' soffermati e fatto anche alcuni esempi sulla narrativa e sulla narratologia. Non era per un vezzo, è perché spesso ci aiuta, direi anche per catechisti e operatori, anche con i ragazzi. Guardare quando entra un personaggio e come viene presentato è notevolmente importante. Altra cosa, la dico adesso perché sarà importante: quando il narratore parla, bisogna capire a chi sta parlando, se sta parlando al lettore o sta parlando ai personaggi. Abbiamo fatto l'anno scorso, se ricordate, l'esempio di Genesi 22, cioè il famoso sacrificio di Isacco, e abbiamo visto che il sacrificio di Isacco inizia con una indicazione che il narratore fa al lettore, dicendo: Dio mise alla prova Isacco. È fondamentale questo ricordarsi che ce lo sta dicendo a noi, per non sorprenderci di come andrà avanti il racconto. Noi sappiamo bene come andrà avanti il racconto, perché è solo una prova. Abramo non lo sa. Anche qua i personaggi non sapranno qual è la natura del serpente, ma noi la sappiamo fin dall'inizio, perciò non ci dobbiamo stupire di ciò che farà. Dobbiamo cercare di capire dove sta la sua astuzia. Noi siamo preparati, non dobbiamo aspettare, come si diceva e come mi hanno detto. Io spero sempre, quando leggo questo brano, che Eva non mangi la mela. Dico: dai, non mangiarla questa volta. Il brano, i racconti non funzionano così. I racconti funzionano fissi e hanno una meta, e la meta in questo caso è il lettore. Introduzione narrativa, il serpente, e poi c'è un dialogo chiamato anche tentazione, in cui la domanda, come dicevo, può essere questa: la donna mangerà? Noi sappiamo già che questo dialogo è intessuto dal serpente, è fatto da lui, è studiato da lui. Seconda scena: la donna e il suo uomo intervengono. Oltre la donna, che era già stato il nostro personaggio, interviene l'uomo, e questo uomo vediamo che cosa fa. Qui non c'è un dialogo, cosa non da poco, non c'è un dialogo. Il serpente ha parlato con la donna, ma la donna non parla col suo uomo. Abbiamo visto che Genesi 1 è l'apoteosi della parola, l'inno della parola. Genesi 2, ancora una volta, con la parola Dio si relaziona all'uomo, anche in Genesi 3 lo farà, ma la donna e il suo uomo non parlano. A dire la verità, non hanno ancora parlato tra di loro, non abbiamo ancora trovato niente. L'unica cosa è stato l'uomo a dire, quando è stata creata la donna: ah, l'ho riconosciuta, lei è parte mia, a braccetto, questa è roba mia, lei è uomo perché da me è presa, io sono il referente principale. Ancora non si sono scambiati niente, vedremo quando parleranno tra loro che cosa dicono. Lei vede, mangia e poi dà a lui, e lui mangia. Entrambi, appena mangiano, notano la nudità, pipistrelli sulla nudità, nudità, e coprono questa nudità. Terza parte della scena, o terza scena di questa prima parte del racconto, Dio e la coppia. Interviene Dio, che scende a prendere il fresco. È sceso nel giardino perché c'era vento fresco, un po' di maestralino. Introduzione narrativa: questa introduzione narrativa non vede più il serpente, mica a caso questo, ma presenta Dio. Siamo agli antipodi della prima scena. Anche qua c'è un dialogo, ma questo dialogo non è di tentazione, è di confessione della colpa, e poi diventerà anche di accusa. È l'idea, la domanda principale di Dio, che poi si dipana in altre domande. Ricordiamocelo questo, perché spero già adesso che possa aprire un orizzonte. Io sono debitore ancora una volta a Venen, e già guardando questo si notano alcune antitesi tra le scene. Si parla per tentare, si parla per capire dov'è la colpa, non si parla per peccare, per mangiare del frutto. Questa è un po' in parole mie, in parole di Venen, ma non è il testo, come funziona questa parte del racconto. La rivediamo non solo come struttura, ma guardando alcune ripetizioni. Ok, quindi non è tutto il testo di 1.13, sono solo alcune cose che ci servono ancora per riflettere su come è formato il testo. Il serpente seduce la donna ed ella mangiò. Ella dette al suo uomo e lui ne mangiò. Riconobbero che erano nudi. Sentono la voce di Dio nel giardino ed chi legge? Egli si nascose. Sentono la voce, ma l'umano, l'Adam, vi ricordo, non ricordate mai, non pensate quando vedete me, dimenticatevi Adamo ed Eva. Ricordiamoci Adam e la sua donna, e abbiamo detto che cosa è Adam. Adam si nascose, l'umano si nasconde, sentono la voce, ma l'umano si nasconde. Dio, centrale in questo schema, chiamò e disse: dove sei? Risposta dell'Adam: ho sentito la tua voce nel giardino e mi sono nascosto. Dio interviene: chi ti ha raccontato che sei nudo? Guardate come le cose corrispondono, eh? Il serpente. Ella, la donna, dette al suo uomo, la donna che mi hai dato. Riconobbero che erano nudi. Chi ti ha raccontato che sei nudo? Eccetera. Chi ti ha raccontato che sei nudo? Dice Dio. Hai forse mangiato? Ancora una volta. La donna che tu mi hai dato ed ho mangiato. La donna che tu mi hai dato. Il serpente mi ha sedotta, risponde la donna, ed ho mangiato. Non è di poco conto questa immagine, eh? Culturalmente è molto importante il mangiare, anche da cristiani è importante il mangiare. L'Eucaristia è mangiare e non simbolico. Ok, questo è il versetto centrale di questa sezione che vorrei con voi guardare con calma. È il momento culminante del mangiare. Siamo alla fine della tentazione, tra virgolette, della donna, della moglie. Il mangiare e poi la reazione che avviene. Lo guardiamo prima, dopo lo riguarderemo, ma prima lo guardiamo per vedere come anche, abbiamo visto Genesi 1 come era cesellato, studiato nei minimi particolari, anche questo testo è studiato nei minimi particolari, ancora per sottolineare che non è una favola per bambini. È talmente studiato da avere alcuni punti, alcuni ritmi che fanno vedere che cosa è centrale. Guardate, ho segnato, non so se da lontano si vede, ho segnato alcune lettere sottolineate, sono gli accenti dell'ebraico, ho cercato di farli corrispondere alla traduzione italiana, e in queste 9 parti, 9 di queste parti del versetto 6 hanno 3 accenti, sembra quasi un verso dell'Iliade e dell'Odissea, con esametri lì, qua invece abbiamo 3 soli accenti, ma è come una poesia che deve avere, come un inno, come un canto che ha degli accenti nella ripetizione. Tutte hanno 3 accenti, eccetto quella centrale, la quinta parte, che ha 4 accenti. E tutto ciò che rovina questo ritmo è questo: ed egli mangiò. Questo è femminista. Il centro è dato sull'Adam, che noi ormai conosciamo come maschio, ma sull'Adam che mangia. La prima delle due persone a cui Dio chiederà conto del mangiare è Adam. L'ultimo a cui viene fatta l'accusa, le famose maledizioni, è l'Adam. Vedremo anche che è una di queste, tra virgolette, poi vediamo, maledizioni la più lunga. non a caso. Chi è che aveva ricevuto l'ordine di non mangiare?
L'Adamo.
Bene, leggiamo in fretta questo, ma tanto ci ritorniamo, ma lo leggiamo perché alcune cose, dopo aver letto 1 e 2 con calma, credo che siano fondamentali. La donna vide che è bene. Chi è che vedeva che è bene qualcosa?
Dio
in Genesi 1. L'abbiamo visto per 7 volte, vedeva che è bene. Qua la donna vede che bene era l'albero per mangiare, da mangiare. La traduzione è molto letterale, quindi non funziona in italiano, ma ci aiuta un po' per vedere alcune cose. Che desiderio era quello, cioè l'albero per gli occhi. È bramato, guardate, per 3 volte, bene, desiderato e bramato. È bramato l'albero per diventare intelligente. E prese dal suo frutto e mangiò. E ne dette anche al suo uomo con lei, ed egli mangiò. E si aprirono gli occhi di loro due e riconobbero che essi erano nudi. E cucirono fogliame di fico e fecero per loro dei perizomi. Fecero per loro degli abbigliamenti un po' succinti.